Terzo anello, ad alta voce. Maria Paiato legge Giro di vite di Henry James.
Ricordo tutto l'inizio, come un succedersi di voli e cadute. Una piccola altalena di turbamenti giusti o sbagliati. Dopo lo slancio che in città mi aveva spinta ad accettare l'invito, passai un paio di giorni veramente pessimi da ogni punto di vista, nuovamente piena di dubbi e sicura d'aver commesso un errore. In questo stato d'animo trascorsi le lunghe ore del viaggio, in una diligenza traballante e sobbalzante che mi portava alla fermata di posta, dove avrei trovato una vettura della casa. Questa comodità, mi fu detto, era stata predisposta, e infatti trovai sul finire d'un pomeriggio di giugno una spaziosa carrozza che mi aspettava. Viaggiando a quell'ora, in una splendida giornata, attraverso una campagna in cui la dolcezza dell'estate sembrava offrirmi un amichevole benvenuto, ripresi coraggio, e mentre svoltavamo nel viale, avvertii un senso di sollievo che probabilmente altro non era se non la prova di quanto era stato il mio abbattimento. Forse avevo aspettato o temuto qualcosa di tanto melanconico che quello che mi accolse fu invece una piacevole sorpresa. Ricordo la gradevole impressione che risvegliò in me la grande, luminosa facciata, con le finestre aperte, le tende nuove e un paio di domestiche che guardavano giù. Ricordo il prato e gli splendenti fiori dai colori accesi, e lo stridere delle ruote sulla ghiaia, le cime degli alberi che s'aggrovigliavano e al di sopra i larghi cerchi delle cornacchie in volo e il loro gracchiare nel cielo dorato. Lo scenario era d'una tale grandiosità da umiliare al confronto la mia tanto modesta dimora. Ed ecco che subito apparve sulla soglia del portone, tenendo per mano una bambina, una persona piena di dignità, che mi fece una rispettosa riverenza, come se io fossi la padrona o un ospite di gran riguardo. L'idea che del luogo mi era stata data a Harley Street era assai più modesta, quindi nel ricordarmene mi convinsi che il proprietario era davvero un gentiluomo di razza, e immaginai che le soddisfazioni che mi aspettavano sarebbero state assai meglio di quanto mi era stato promesso. Non ebbi alcuna delusione fino al giorno seguente, perché trascorsi ore di vera esaltazione facendo conoscenza con la più piccola dei miei allievi. La bambina che accompagnava la signora Gross mi apparve di colpo una creatura tanto incantevole da farmi ritenere una gran fortuna l'avere a che fare con lei. Era la più bella bambina che avessi mai vista, e dovetti subito stupirmi che lo zio gentiluomo non me ne avesse detto qualcosa di più. Dormii assai poco quella notte, ero troppo eccitata, e anche di questa eccitazione, ricordo, ero stupita, aggiungendosi all'impressione che aveva prodotto in me la grande gentilezza con cui ero stata trattata. La vasta camera solenne, una delle migliori della casa, il letto vasto e solenne, le sontuose cortine ricamate, i lunghi specchi in cui per la prima volta nella mia vita potevo vedermi dalla testa ai piedi, tutto mi colpiva, oltre il fascino straordinario della mia piccola allieva, come troppe cose belle, tutte in una volta. Mi divenne perfino chiaro, sin dal primo momento, che con la signora Gross avrei potuto stabilire quei rapporti d'amicizia sui quali, mentre viaggiavo nella diligenza, forse avevo sin troppo fantasticato. La sola cosa che in quel primo contatto avrebbe potuto risvegliare una certa inquietudine era il suo evidente sollievo nel vedermi. Mi ero accorta che per quasi mezz'ora la sua felicità nell'incontrarmi, brava donna, semplice, autentica, linda, piena di salute, era decisamente controllata perché non trasparisse troppo vistosamente. Mi ero quindi un poco meravigliata del fatto che avesse cercato di nasconderla, e questo, se ci avessi riflettuto con un po' di sospetto, avrebbe dovuto mettermi a disagio. Agitata come mi sentivo, la notte mi alzai più volte e mi misi a passeggiare per la stanza perché mi diventassero familiari i contorni di ogni cosa. A spiare dalla finestra spalancata il lontano albeggiare del giorno estivo, a cercar di scoprire, sin dove arrivava il mio sguardo, le altre sezioni della casa e a tender l'orecchio per afferrare, mentre nell'ombra che dileguava i primi uccelli cominciavano a cinguettare, certi rumori meno naturali che mi sembrava d'aver udito non all'esterno, ma all'interno della casa. C'era stato un momento in cui avevo creduto di riconoscere, debole e lontano, il pianto d'un bambino, e in un altro momento avevo sussultato credendo di sentire davanti alla mia porta un passo felpato, ma erano impressioni tanto lievi da potersi facilmente respingere, ed è soltanto alla luce, e dovrei dire piuttosto alle tenebre degli avvenimenti successivi, che adesso mi tornano alla memoria. Sorvegliare, istruire, formare la piccola Flora doveva evidentemente bastare a rendere utile e felice la mia vita. Al pian terreno, la sera prima, ci eravamo già accordate con la signora Gross che dopo quella prima notte la bambina avrebbe abitualmente dormito con me, e a questo scopo il suo bianco lettino era già stato sistemato nella mia camera. Io mi ero impegnata a occuparmi interamente di lei. E se era rimasta ancora un'ultima notte con la signora Gross, lo si doveva alla considerazione che io ero un'estranea e lei timida di natura. Nonostante questa timidezza, ero certa che l'avrei rapidamente conquistata. Una parte della simpatia che già provavo per la stessa signora Gross derivava anche dal piacere che manifestava per la mia ammirazione e il mio incanto nel sedere ad una tavola illuminata da 4 alte candele, con la mia allieva fra di esse, tutta allegra di fronte a me nel suo seggiolone, un tovagliolino al collo, pane e latte davanti. C'erano naturalmente delle cose che alla presenza di Flora potevamo dirci solo con uno sguardo lieto e compiaciuto, o con indirette e coperte allusioni. «E il bambino? Le somiglia? È altrettanto straordinario?» «Non si dovrebbero adulare i bambini.» «Oh, signorina, assolutamente straordinario, se già pensate tanto bene di questa!» E rimasi lì, con un piatto in mano, a contemplare la nostra compagna, che volgeva su di noi uno sguardo tanto placido e celestiale che ci dispensava dal trattenerci. Cioè, se già la penso così, sarete facilmente conquistata anche dal signorino. Bene, mi sembra d'esser venuta solo per questo, per farmi conquistare. Ho paura non di meno, ricordo d'aver aggiunto d'impulso, di lasciarmi conquistare un po' troppo facilmente. Anche a Londra sono stata conquistata. Mi sembra di vedere ancora il largo volto della signora Gross mentre ascolta le mie parole. A Harley Street? A Harley Street? Beh, signorina, non siete la prima e non sarete nemmeno l'ultima. Oh, dissi ridendo, non pretendo d'essere l'unica. L'altro mio allievo, ad ogni modo, se ho ben capito, arriverà domani. No, non domani, signorina, venerdì. Arriverà con la diligenza, come voi, sotto la sorveglianza del postiglione, e troverà ad aspettarlo la stessa vettura. Quello che provai il giorno dopo non era cosa che, a mio giudizio, si potesse onestamente chiamare una reazione all'entusiasmo dell'arrivo. Era probabilmente, tutt'al più, un lieve senso di oppressione, causato da una più chiara valutazione della misura del mio nuovo impegno, quanto più lo esaminavo e analizzavo in tutti i suoi aspetti. Le mie responsabilità avevano realmente un'estensione e un peso ai quali non ero preparata, e al pensiero di doverle affrontare mi sentivo giovanilmente un po' sgomenta, ma anche orgogliosa. Le lezioni, in tale stato di agitazione, subirono naturalmente qualche rinvio. Mi sembrò che il mio primo compito fosse quello di creare una grande intimità fra me e la bambina, con l'arte più gentile di cui ero capace. Passai la giornata all'aperto insieme a lei. Avevamo convenuto, anzi, con suo grande compiacimento, che sarebbe toccato a lei soltanto, di farmi conoscere il luogo. Me lo fece visitare passo a passo, stanza per stanza, segreto per segreto, col suo chiacchiericcio infantile, bizzarro e delizioso, e con il risultato che tempo mezz'ora eravamo diventate grandissime amiche. Non ho più veduto Bly dal giorno in cui ne sono partita, e certamente oggi apparirebbe al mio sguardo vecchio e disincantato, più piccolo e angusto. Ma mentre la mia piccola guida dai capelli d'oro e dalla vestina azzurra mi danzava davanti da un angolo all'altro e sgambettava lungo i corridoi, Bly mi sembrò un castello romantico, abitato da un folletto rosa, un luogo che in qualche modo, per piacere a una mente infantile, avesse assunto forma e colori dai libri di racconti e dalle fiabe. Non era forse un libro di favole quello su cui mi ero appisolata per sognare? No, era una casa grande, brutta e vecchia, ma confortevole, che incorporava alcune parti d'una costruzione anche più antica, mezzo rifatta e mezzo utilizzata, in cui fantasticavo che ci fossimo smarriti come un pugno di passeggeri su un grande vascello alla deriva. E cosa ben strana, al timone c'ero io. Il primo giorno era stato in complesso rassicurante, ma dovevo vederlo chiudersi nella più viva apprensione. Nella posta di quella sera, che giunse tardi, c'era una lettera per me, di pugno del padrone, che tuttavia risultò di poche parole, e a sua volta ne conteneva un'altra indirizzata a lui stesso, col sigillo ancora intatto. Questa lettera, la riconosco, proviene dal direttore del collegio, un seccatore insopportabile. Leggetela per favore, trattate con lui, ma non me ne parlate, nemmeno una parola. Parto. Ruppi il sigillo, con grande sforzo, tanto grande che mi ci volle un bel po' di tempo per venirne a capo. Poi portai la lettera ancora chiusa in camera mia e cominciai a leggerla soltanto poco prima di andare a letto. Avrei fatto meglio ad aspettare sino al mattino, perché mi procurò un'altra notte insonne. Non avendo a chi chieder consiglio, il giorno dopo ero piena d'angustie, e lo divenne a tal punto che alla fine decisi di confidarmi almeno con la signora Gross. Che cosa significa? Il bambino è stato mandato via dal collegio? Mi lanciò uno sguardo che dapprima mi impressionò, poi assunse di colpo un'aria assente, come se volesse riprendersi. Ma non li rimandano tutti? A casa, sì, ma soltanto per le vacanze. Miles invece non potrà più tornare in collegio. Non potendo eludere il mio sguardo attento, arrossì. Non vogliono più tenerlo? Lo rifiutano, nel modo più assoluto. A queste parole alzò gli occhi che aveva distolto da me e li vidi pieni di lacrime pietose.
Che cosa ha fatto?
Esitai. Poi mi sembrò più semplice tenderle la lettera. Il gesto non di meno servì soltanto a farle porre le mani dietro la schiena, senza toccarla. Scosse tristemente il capo mentre diceva: «Queste cose non fanno per me, signorina». La mia consigliera non sapeva leggere. Trasalii per questo sbaglio e, cercando di sfumarlo per quanto mi era possibile, apersi la lettera per leggergliela. Poi, esitando, la piegai di nuovo e la rimisi in tasca. È davvero cattivo? Aveva ancora le lacrime agli occhi.
Dicono così quei signori?
Non entrano nei particolari, esprimono soltanto il loro dispiacere per l'impossibilità di tenerlo ancora. E questo può significare soltanto una cosa. La signora Gross mi ascoltava con muta emozione, ma non mi domandò quale poteva essere la cosa. Così, poco dopo, per dare alla faccenda un minimo di coerenza e chiarirla me stessa col solo aiuto della sua silenziosa presenza, aggiunsi, cioè che può essere di danno ai suoi compagni. A queste parole, con uno dei bruschi mutamenti di umori propri alle anime semplici, si infiammò di colpo.
«Il padroncino Miles! Lui esser di danno!»
C'era una tale ondata di buona fede nelle sue parole che, per quanto non avessi ancora visto il bambino, fui spinta dai miei stessi timori ad aggrapparmi all'assurdità di quell'idea. E non trovai di meglio, per venire in aiuto alla mia amica, del commentare sarcasticamente lì per lì, a quei poveri innocentini.
«È davvero spaventoso dire cose tanto crudeli», esclamò la signora Gross. «Pensi che non ha ancora 10 anni?»
«Sì, sì, sembra davvero incredibile». Mi fu evidentemente grata per questa affermazione.
«Dovete prima vederlo, signorina, poi cercate di crederlo».
Sentii il vivo desiderio di conoscerlo. Era l'inizio d'una curiosità che nelle ore seguenti si sarebbe acuita fino a darmi pena. La signora Gross, a quanto potevo giudicare, si rendeva conto dell'effetto che aveva prodotto su di me e insisté con sicurezza.
«Potreste pensare la stessa cosa della bambina?»
«Dio la benedica», aggiunse poi.
«Ma guardatela!»
Thank you.
volsi e vidi Flora, che 10 minuti prima avevo lasciato nello studio con un foglio di carta bianca, una matita e una fila di begli o rotondi davanti, ferma sulla soglia della porta spalancata. Coi suoi modi graziosi, ella mostrava uno straordinario distacco dai compiti che non le erano graditi. Non di meno i suoi occhi, accesi dalla gran luce dell'infanzia, sembravano spiegare la sua condotta semplicemente come il risultato dell'affetto che aveva concepito per me e che l'aveva costretta a seguirmi. Non mi occorreva altro perché sentissi tutta la forza del paragone della signora Gross. Strinsi la mia allieva fra le braccia e la copersi di baci, ai quali si mescolava un singhiozzo commosso. Per tutto il resto di quel giorno andai non di meno in cerca di altre occasioni per avvicinare la mia collega, specialmente quando, verso sera, cominciai a sospettare che volesse evitarmi. La raggiunsi, ricordo, sulla scala. Scendemmo insieme i gradini e, giunta in fondo, la trattenni prendendola da un braccio. «Da quello che mi avete detto questa mattina, devo concludere che voi non l'avete mai visto comportarsi male.» Gettò indietro la testa. Era chiaro che nel frattempo e con molta lealtà aveva deciso l'atteggiamento da prendere. «Oh, mai visto! Non voglio dir questo!» Ero turbata di nuovo. «Allora lo avete visto?» «Ma sì, signorina, grazie al cielo!» Dovetti riflettere su quella risposta prima di prenderla per un braccio. «Volete dire che un ragazzo che non è mai...» «Non è un ragazzo per me!» La strinsi più forte. «Vi piace che siano cattivi?» Poi, anticipando la sua risposta, «Piace anche a me!» aggiunsi in fretta. «Ma non sino al punto da contaminare...» «Contaminare?» La mia grossa parola la fece esitare. Gliela spiegai. «Corrompere!» Mi guardava fisso, mentre finalmente capiva il significato di quel che le avevo detto, ma il risultato fu una strana risata. «Avete forse paura che vi corrompa?» Pose la domanda con un'ironia tanto sincera e sottile che cedetti sul momento alla paura del ridicolo. Ma il giorno dopo, mentre si avvicinava l'ora di salire in carrozza, tornai improvvisamente alla carica in un'altra parte della casa. «Che tipo era la signorina che stava qui prima?» «L'ultima istitutrice?»
«Era anche lei giovane e carina, giovane e graziosa quasi quanto voi, signorina.»
«Ah, allora spero che la giovinezza e la bellezza le siano state d'aiuto», ricordo d'aver detto con impeto. «Sembra che ci preferisca giovani e belle.»
«Oh, è proprio così», confermò la signora Gross. «Era quello che cercava in tutte.»
Aveva appena pronunciato queste parole che volle correggersi.
«Dico che questo è il suo gusto, il gusto del padrone.»
Rimasi di stucco. «Ma di chi parlavate prima?» Si sforzò di apparire disinvolta, ma arrossì.
«Di chi, dunque? Di lui?»
«Del padrone?»
«E di chi altro?»
Era tanto evidente che non ci poteva essere nessun altro che un momento dopo avevo già dimenticato l'impressione che, senza volerlo, avesse detto più delle sue intenzioni. Pertanto le chiesi solo quel che desideravo sapere. «E lei aveva mai notato nulla nel bambino?»
«Che non andava bene? No, non me l'ha mai detto.»
Ebbi uno scrupolo, ma lo superai. «Era premurosa, in modo particolare.» Mi parve che la signora Gross si sforzasse di apparire coscienziosa.
«Per certe cose, sì.»
«Ma non in tutto?» Sembrò voler riflettere di nuovo.
«Beh, signorina, se n'è andata. Non voglio far pettegolezzi.»
«Oh, vi capisco perfettamente», mi affrettai a rispondere. Ma un istante dopo non ritenni contrastante con questo assenso di proseguire. «È morta qui?»
«No, se n'è andata.»
Non so che cosa provassi a quella concisione della signora Gross, ma mi suonava strana. «Se n'è andata per morire altrove?» La signora Gross guardava dritto davanti a sé, fuori della finestra, ma io sentivo che, almeno in teoria, avevo il diritto di sapere che cosa ci si aspettava dalle giovani assunte a Bly. «Volete dire che si ammalò e tornò a casa?»
«A quanto sembra, Non si era ammalata qui, lasciò Bly a fine d'anno per passare a casa sua, come diceva, una breve vacanza, a cui certamente le dava diritto il tempo che aveva trascorso qui. Avevamo allora una giovane, una bambinaia, che era rimasta, una ragazza sveglia e abile, e fu lei ad occuparsi dei bambini durante la vacanza. Ma la nostra signorina non tornò più, e proprio quando mi aspettavo che tornasse, seppi dal padrone che era morta. Ci pensai un po' su.
«Ma di che cosa?» domandai.
«Non me l'ha mai detto, scusatemi, signorina», disse la signora Grose, «ma adesso devo tornare alle mie faccende».
Maria Paiato ha letto Giro di vite di Henry James, a cura di Fabiana Carovolante e Anna Antonelli, con Annalisa Gaudenzi. Il terzo anello @rai.it